Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Ben ritrovati a Chiese in diretta da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
La Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia compie 30 anni. Accanto alle conquiste restano numerosi temi aperti, alcuni legati anche alle esperienze religiose, intrecciate con fattori culturali oggi rimessi in discussione. Ce ne occuperemo stamattina con quattro ospiti.
Punto di arrivo per noi oggi saranno le linee guida del Consiglio Ecumenico delle Chiese per la protezione dei bambini, elaborate insieme all'UNICEF, un segno positivo, certo importante, ma altri segnali mostrano come il cammino per una effettiva applicazione dei diritti dei bambini e delle bambine sia in realtà ancora lungo e insidioso.
Insidioso e complesso perché tocca dimensioni di noi adulti di cui spesso non siamo consapevoli. Il primo servizio è di Don Italo Molinaro.
Pensiamo all'immagine di bambino che va raddrizzato, un'immagine molto diffusa nella cultura popolare dell'Occidente in generale. Il bambino è come una piantina da raddrizzare, come dire, è una piantina che cresce male, noi dobbiamo raddrizzarla, ma in questa metafora del raddrizzamento sta già una violenza, una non accettazione. La severità è confusa con la violenza, la fermezza è confusa con la prepotenza. Cito un esempio molto buffo di un episodio che non posso definire di violenza, ma mi ha colpito recentemente perché mostra l'intolleranza dell'adulto. Io mi trovavo in un piccolo supermercato e una mamma aveva nel suo carrello una bambina che era proprio nella fase che si definisce della lallazione, e quindi mentre la mamma faceva la spesa la bambina continuava a emettere suoni la la la. Molti clienti del supermercato hanno cominciato a protestare: ma basta, perché la tenete qua, mandatela fuori. Allora, non è stato un episodio di violenza, ma ha dimostrato la difficoltà dell'adulto ad accettare che quella era una fase della vita di questa bambina che stava ascoltando se stessa i suoni per arrivare poi mesi dopo a parlare.
Sembra incredibile, ma bastano pochi accenni di una detta ai lavori per portare allo scoperto alcuni problemi del rapporto tra adulti e bambini, di cui spesso non siamo per nulla consapevoli. Una sorta di accecamento collettivo di cui soffrono gli adulti, noi adulti certamente, ma di cui prime vittime sono proprio i bambini. Gabriella Seveso, pedagogista, Università Statale di Milano.
Il bambino è un'alterità per l'adulto, è un'alterità, è qualcosa di diverso che difficilmente può essere accettato dal mondo adulto. Il mondo adulto è organizzato per propri bisogni e per proprie finalità. Per noi è molto difficile accettare questi bisogni specifici del bambino perché ci disturbano, ci danno fastidio, non sono razionali, scatenano anche delle emozioni molto forti, e quindi poi l'adulto non è in grado di controllare. E sentendo questa minaccia è chiaro che mette in atto poi un atteggiamento prevaricante.
Atteggiamenti prevaricanti. Il linguaggio curato rimanda in realtà a qualcosa di ben più pesante, il fenomeno oggi sempre più discusso delle punizioni in tutte le loro sfumature, urla, sberle, sculacciate, fino alle azioni più odiose e crudeli, violenze inaudite e abusi. Professoressa Seveso, qual è in fondo la difficoltà degli adulti nei confronti dei bambini?
La difficoltà ad accettare che il bambino ha dei bisogni specifici e anche delle specifiche modalità di comunicazione. Faccio un esempio: per gli adulti è molto difficile accettare il pianto del bambino. Quante volte sentiamo che a un certo punto, siccome il bambino piangeva troppo, l'adulto l'ha picchiato? Perché il pianto del bambino, che è una modalità di comunicazione, è inaccettabile per l'adulto perché pone gli adulti di fronte a delle parti di sé molto emotive, molto ancestrali, che gli adulti non vogliono più andare a pescare, non vogliono più andare a conoscere, e quindi necessariamente il bambino è percepito come qualcosa che fa paura, che è minaccioso. Di fronte a questa minaccia emerge ovviamente una dimensione situazione di violenza che può esplicitarsi con una violenza fisica o anche con una violenza psicologica e quindi con una prepotenza nei confronti del bambino.
Prepotenza, violenza fisica o psicologica, professoressa Seviso, ma che cosa c'è dietro queste parole?
Per violenza si intende un attacco all'integrità o fisica o psicologica del bambino. Psicologica può essere benissimo una situazione di continua umiliazione psicologica o colpevolizzazione. Invece, come violenza fisica, noi possiamo intendere sia degli atti di violenza vera e propria che sono molto gravi, quindi che causano inevitabilmente dei danni, sia degli atti meno gravi che possono essere il fatto che il bambino viene rinchiuso, viene lasciato in punizione da qualche parte, che comunque sono degli atti di restrizione fisica. E poi si arriva all'abuso invece di tipo sessuale, che è il trauma più grave perché va a toccare veramente l'integrità della persona, e questo rappresenta, diciamo così, nella scala che abbiamo definito, il gradino più elevato di danno all'infanzia e ai bambini, anche perché si tratta di traumi dai quali poi non si riesce ad uscire.
Dicevamo un attimo fa che spesso gli adulti non sono consapevoli di questi meccanismi distruttivi, anche perché sono parte di una cultura ancestrale. Che cosa è possibile fare per rompere il muro della non conoscenza?
Sicuramente formare i genitori e gli educatori. Non c'è adeguato supporto agli adulti e quindi alla fine gli adulti spesso cadono in situazioni di violenza, non sono adeguatamente aiutati. Questo è molto urgente, parlarne, denunciare, sensibilizzare, perché le persone hanno bisogno di riflettere in maniera critica, anche riflettendo su se stessi e sul proprio percorso, e solo se si riesce a entrare in contatto con situazioni che ne parlano, allora si comincia a riflettere sulla propria storia e su quello che si sta mettendo in atto. È urgente che ci siano gruppi di ascolto per i genitori, e poi gli educatori devono essere in grado di essere sempre supervisionati, perché altrimenti l'educatore ricade nella violenza perché non se ne rende conto, quindi vanno aiutati in questo senso.
Gruppi di ascolto, accompagnamento degli educatori, come noto spesso proprio le persone che più ne avrebbero bisogno non colgono queste opportunità. C'è però magari anche un primo soccorso, professoressa, una misura semplice, immediata, che possa almeno incrinare il mito dello sculaccione che non ha mai fatto male a nessuno.
Quando una mamma o un papà hanno davanti il proprio figlio o la propria figlia che magari sta anche compiendo un atto di trasgressione, quindi è vero che l'adulto deve intervenire, riflettere su cosa accadeva loro da bambini, perché poi tendono a rifarlo, e capire che cosa sta facendo. Chiedersi: io da bambina cosa facevo, gli adulti cosa mi facevano, questo che sta facendo mio figlio che cosa mi ricorda? Rispondere a queste domande prima di fare degli interventi. Poi che l'adulto debba intervenire e far imparare al bambino, per esempio, delle regole, questo è vero, ma prima deve chiedersi che cosa c'è nella sua storia. Si deve fermare un attimo e chiedere: cosa facevo io da bambina, cosa mi facevano, che ricordo.
Professoressa Seveso ha evocato la questione delle punizioni corporali, un aspetto solo all'apparenza marginale nel dibattito sull'educazione dell'infanzia.
Troppo sbrigativamente, infatti, molti affermano che una sberla non ha mai fatto male a nessuno e si appellano anche con facilità alla Bibbia proprio per giustificare questi metodi. Italo Molinaro ne ha parlato con il professor Salvino Leone, medico, docente di morale e bioetica alla Facoltà di Teologia di Messina. Salvino Leone, autore, insieme a Marta Cavallaro, del recente saggio Genitori liquidi, ideale cristiano e crisi della genitorialità.
La Bibbia sostanzialmente invita il genitore a non risparmiare eventuali punizioni fisiche proprio per educare il bambino e fortificarlo nell'affrontare situazioni esistenziali. Evidentemente questi brani devono essere presi per quello che sono, nel contesto del tempo, per cui evidentemente non tutto ciò che la Bibbia dice va preso alla lettera e va applicato ai giorni nostri, per cui in quella cultura che accettava ordinariamente le punizioni fisiche, e questo non era neanche un dato particolarmente scandaloso da parte dello scrittore biblico, e quindi invitava il genitore a fare la sua parte di genitore, e la parte di genitore per il tempo comprendeva anche le percosse, la punizione fisica.
Per interpretare queste espressioni forse occorre, professore, interpretare meglio anche il concetto biblico di punizione. Qual è il messaggio della Bibbia su questo tema, la punizione?
Nella Bibbia la punizione è vista come castigo divino per una colpa. Evidentemente questo riguarda tutte le colpe, riguarda tutte le trasgressioni, per cui andiamo dalla percossa, come può essere nella punizione per il bambino, fino anche alla pena di morte, alla lapidazione e così via, per l'adulterio, per altre colpe trasgressive molto più gravi.
E allora come interpretare i testi biblici che danno il via libera alle punizioni fisiche nell'educazione dei bambini?
Esclusivamente contestualizzandole all'epoca in cui sono state scritte, per cui bisogna stare molto attenti con la Bibbia, non ritenere la Bibbia nei suoi insegnamenti applicativa parola per parola, questo sarebbe un fondamentalismo assolutamente inaccettabile, ma compiere un'esegesi, cioè cercando di comprendere qual è il messaggio che si vuole dare. Qui il messaggio che si vuole dare è quello di invitare il genitore a esercitare il suo ruolo di genitore, che per il tempo comprendeva tutto questo e oggi non dovrebbe comprenderlo più.
Devo dire, professor Leone, che si fatica a trovare una riflessione seria di teologi e biblisti su questi temi. Le troviamo tutt'al più nei siti internet di chiese libere di stampo conservatore che leggono la Bibbia alla lettera, oppure in alcuni autori che partono dal presupposto che la Bibbia è un libro violento e che le sue esperienze religiose sono state un danno per gli umani.
Non se ne parla perché interessa poco, perché diciamo, è scontato per il biblista, per il teologo contemporaneo, relegare tutto questo nell'ambito del passato e di una criteriologia del passato. Giustamente lei ha detto che se ne occupano alcune chiese fondamentaliste, oppure chi vuole denigrare la Sacra Scrittura vedendovi un libro violento. Il teologo contemporaneo, il biblista contemporaneo praticamente non dà nessun peso a situazioni di questo genere, come non dà nessun peso ad altri rilievi biblici che sono così un po' aneddotici o che riguardano usi, tradizione, culture del tempo, ma che oggi non trovano assolutamente nessun riscontro nella contemporaneità. Giustamente alcuni gruppi conservatori poi sfruttano la Sacra Scrittura, perché qua si tratta veramente di uno sfruttamento, di una appropriazione indebita, potremmo dire, del testo biblico per giustificare le proprie teorie. Ora, la Bibbia va ascoltata per mettere in pratica quello che dice, non utilizzata per mettere in pratica quello che diciamo noi. Questo è l'errore fondamentale.
Come può questa riflessione biblica, professor Leone, che tocca comportamenti tanto radicati nelle culture, essere un punto di partenza per una riflessione più ampia, per la riflessione che lei, ad esempio, ha elaborato con la collega Marta Cavallaro nel suo libro Genitori liquidi, ideale cristiano e crisi della genitorialità?
Il messaggio dovrebbe essere proprio quello di evitare questa liquidità genitoriale, cioè il genitore di oggi è un genitore che non sa riappropriarsi del suo compito per quello che riguarda il padre in particolare. Mi riferisco al padre perché anche poi nella Bibbia si parla del padre prevalentemente per questo discorso delle punizioni corporali. Il padre non sa avere autorità, e autorità significa autorevolezza, cioè non è un padre autorevole. E un padre non autorevole evidentemente non è esemplare per i suoi figli. Noi abbiamo dei padri che lasciano la famiglia, lasciano la moglie, quindi non danno un'esemplarità forte in questo genere, poi magari si fanno complici dei figli, fanno gli amici dei figli. Ora il padre non è un amico dei figli, il padre è il padre, ha un ruolo assolutamente diverso, deve avere un ruolo forte che non deve essere un ruolo autoritario, ma un ruolo autorevole, che è una cosa diversa, cioè il figlio deve vedere nel padre quell'archetipo del sole che anche gli studi di psicanalisi individuano, e quindi avere un punto di riferimento con cui poter crescere, a cui poter poi opporsi se è necessario, perché durante l'adolescenza lui dovrà pure opporsi a tutto questo, però riappropriandosi poi anche lui, quando sarà padre, di questo ruolo forte.
La questione delle punizioni fisiche è tornata recentemente d'attualità anche in Svizzera. 22 anni dalla ratifica della Convenzione dei diritti dell'infanzia da parte del nostro paese, il bilancio sulla sua attuazione infatti è ancora problematico. La violenza come metodo educativo è impiegata molto di più di quanto non si pensi. Troppi bambini e bambine ancora si vedono imporre disciplina e obbedienza attraverso schiaffi, sculacciate, violenza verbale.
Corinne Zaug ne ha parlato con Miriam Caranzano, direttrice dell'ASPI, la fondazione che nella Svizzera italiana si occupa dell'aiuto e del sostegno dell'infanzia.
In Svizzera la violenza sui minori è un problema sociale diffuso. Da uno studio effettuato nel 2017 risulta che la metà dei genitori svizzeri ricorrerebbe alla violenza fisica nell'ambito del proprio ruolo educativo e che un bambino su due sperimenti concretamente la violenza da parte dei genitori durante la sua infanzia. Miriam Caranzano, lei è medico pediatra e da 30 anni ormai la voce e anche il cuore dell'ASPI, che è il maggiore ente privato di riferimento della Svizzera italiana per il rispetto e i diritti dei bambini da 0 a 18 anni. Il problema di fondo è che nella legislazione svizzera il diritto a un'educazione non violenta non viene sancito in misura sufficiente e questo fa sì che a scadenze regolari la Svizzera venga bacchettata da commissioni internazionali come il Comitato ONU per i diritti del fanciullo.
Effettivamente è un problema, la Svizzera è molto indietro, al mondo ci sono ora 58 paesi che hanno una legge che proibisce l'uso della violenza sui bambini ed è molto importante avere una tale legge perché permette di uscire da questa zona grigia dove non si capisce cosa è violenza, cosa non lo è. Cioè, se fossimo chiaro, come per rubare, se rubo un franco, un milione è sempre rubare. La violenza è la stessa cosa, non esiste piccola violenza, la violenza non va mai bene.
Ma che cosa si intende per violenza? La sculacciata, la sberla che scappa, rientrano in questo ambito? Sono violenza?
Certamente è violenza. Se io dovessi dare una sberla a un adulto, commetterei un reato penale. Per un bambino, come si può spiegare che questo stesso gesto dovrebbe essere considerato come educativo e andar bene? Non ci siamo, se no dobbiamo smetterla di dire che rispettiamo i bambini.
Sappiamo però anche che non tutto passa per le vie di fatto, ci sono purtroppo anche tanti altri modi di fare male, di ferire. Alcuni non lasciano lividi visibili, ma cicatrici che però vanno in profondità, sono le parole. La violenza verbale, come riuscire a non cadere neppure in queste forme di sopraffazione?
Se noi ci mettiamo nei panni del bambino, se facciamo quell'esercizio di empatia, lo capiamo molto bene quando e cosa fa male, essere ricattato, sentirsi dire tu non vali niente, essere picchiato, sono tutte cose che fanno male, fanno star male. Uno dei grandi problemi è che la maggior parte delle persone della nostra società hanno subito queste cose da bambini, perciò hanno tendenza a riprodurlo con i loro figli. E per questo motivo è importante prenderne coscienza per poter sviluppare altri modi di educare, perché è possibile. E questi metodi si basano sulla benevolenza, sulla relazione, la qualità della relazione. Trattare i bambini come se fossero i nostri migliori amici. Li vogliamo bene a questi bambini, lo dicono tutti i genitori, perciò mostriamolo. Quando si vuole bene a qualcuno non lo si picchia, non lo si tratta male, no? Ed è possibile, questo lo dico anche come mamma di 4 figli, perciò non è che parlo solo da grande teorica della questione.
Stupisce, sconcerta leggere e sentire quanto diffuso sia oggi il ricorso alla violenza, mentre comunemente si ha l'impressione che i genitori di oggi siano meno severi, meno autoritari e tutto sommato meno inclini ad intervenire nell'educazione dei loro figli, tantomeno a suon di botte.
Sì, è strano, e questo laissez-faire, questo lasciare ai bambini la libertà di fare tutto come vogliono, non è educazione. Cioè, credo che è molto importante fare la distinzione tra il permissivismo, che significa lasciar fare tutto ai bambini come lo intendono loro, e l'educazione. Educare significa guidare, significa dire, spiegare al bambino con rispetto, con benevolenza, quello che va bene e quello che non va bene. Lasciarlo fare tutto è un maltrattamento, si chiama trascuratezza educativa e fa dei danni. Cioè questi bambini educati con questa grande libertà che va tutto bene, alla fine non sono neanche tanto felici, perché proprio il bambino ha bisogno di adulti autorevoli che lo guidano nel suo percorso di crescita.
Alcuni giorni fa, in occasione del 30° anniversario della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sono stati pubblicati i dati relativi al numero di minorenni che in Svizzera vivono in condizioni di povertà. Sono impressionanti, si tratta di più di 100.000 bambini. C'è una relazione privilegiata, diciamo così, tra povertà economica e maltrattamento?
Sì, nel senso che lì dove c'è povertà si può capire che un genitore potrebbe più facilmente perdere le staffe e usare violenza sui bambini, ma io vorrei sottolineare che esiste anche la violenza nelle famiglie, nei ceti sociali molto benestanti, anche lì dove non c'è alcun problema di povertà esiste la violenza. Perciò io credo dobbiamo essere molto attenti a non stigmatizzare né gli uni né gli altri, invece dobbiamo renderci conto che questa povertà sui bambini è anche una forma di maltrattamento da parte della nostra società. In un paese uno dei più ricchi al mondo dovremmo avere i mezzi per aiutare questi bambini, le loro famiglie, e non lasciare che soffrano questa forma di violenza e di società.
E in attesa di vedere come evolverà la situazione in Svizzera, apriamo uno sguardo ecumenico in compagnia di Frederik Seidel, responsabile del Consiglio Ecumenico delle Chiese per le questioni legate all'infanzia. Quali impegni si prendono oggi le Chiese verso le bambine e i bambini e come intendono attuarli? Il Consiglio Ecumenico ha proposto un percorso concreto. Sentiamo.
Garantire i diritti ed il benessere psicofisico dei bambini e delle bambine, anche e soprattutto nelle chiese. Questo l'impegno che il Consiglio Ecumenico delle Chiese si è dato qualche anno fa, avviando una partnership con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, meglio conosciuto come UNICEF. Scopo dell'operazione: rendere le chiese dei luoghi sicuri per i minori. La comunità locale, insomma, può e deve essere un luogo dove bambini e bambine possono trovare ascolto e far sentire la loro voce. Tutto nasce 4 anni fa per dire basta agli abusi sessuali e ai maltrattamenti su minori in ambito ecclesiastico. Il Consiglio Ecumenico, che, lo ricordiamo, raccoglie 350 chiese anglicane, evangeliche, ortodosse e vecchio-cattoliche in tutto il mondo, insieme all'UNICEF ha elaborato un piano d'azione ad ampio raggio dal titolo «L'impegno delle chiese per i bambini». Diffuso in tutte le chiese membro del Consiglio Ecumenico, si basa su 3 principi cardine.
Il primo dei 3 impegni riguarda la protezione del fanciullo nelle chiese e nella società. L'impegno numero 2 riguarda la partecipazione dei bambini e dei giovani nelle questioni che li riguardano direttamente. E il terzo impegno delle chiese si focalizza sulle attività climatiche per e con i bambini e gli adolescenti.
Frederik Seidel è la responsabile del Consiglio Ecumenico delle Chiese per le questioni legate all'infanzia e ha seguito sin dalle prime battute il lavoro con l'UNICEF, concretizzatosi nel marzo del 2017 in un piano d'azione. Frederik Seidel, mi ha stupito lo slogan che si legge in fondo alle sue mail: «Se vi importa dei bambini, per favore, disinvestite ora dai combustibili fossili».
Vogliamo rendere attenti al fatto che oggi, tra gli interventi più urgenti, c'è proprio quello del disinvestimento dai combustibili fossili, perché tutti gli altri sforzi per il benessere dei bambini non avranno alcun impatto se non affrontiamo seriamente l'emergenza climatica. È una cosa che i bambini da soli non possono fare. Non possono andare in banca e dire: per favore, disinvestite i soldi dei miei genitori dai combustibili fossili e investiteli invece in energia pulita e in ricerca. È una cosa che solo noi adulti possiamo e dobbiamo fare.
Le linee guida del Consiglio Ecumenico delle Chiese sulla protezione dei bambini sono il frutto di una lunga gestazione. Nella fase preliminare sono sono stati coinvolti ragazzi e ragazze di diversi paesi. Frederik Seidel.
La bozza del piano d'azione è stata sottoposta a 144 bambini e bambine. La prima versione non prevedeva la lotta al cambiamento climatico come impegno a sé stante. Ce l'hanno fatto notare loro e hanno insistito affinché quello della salvaguardia del creato diventasse il terzo pilastro degli impegni delle chiese. Una richiesta che inizialmente ha trovato resistenze, soprattutto tra le chiese più conservatrici. Nonostante le controversie, la richiesta dei ragazzi è stata accolta dal comitato esecutivo del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che alla fine ha trovato un consenso.
In collaborazione con l'UNICEF, il Consiglio Ecumenico ha messo a disposizione delle chiese una piattaforma web allo scopo di condividere buone pratiche e favorire la collaborazione tra chiese su questi temi. Attualmente vi si possono trovare 122 contributi tesi all'implementazione di ognuno dei tre pilastri del piano d'azione. Basta andare sul sito oicumene.org/resources-children. Frederik Seidel, quali sfide l'aspettano per il prossimo futuro?
La nostra priorità per il 2020 sarà la collaborazione con le scuole gestite da chiese. In molti paesi del mondo c'è un'alta percentuale del sistema educativo che viene gestito da chiese che sono membro del Consiglio Ecumenico.
Fare prevenzione, contrastare la violenza sui bambini, garantire loro protezione e sicurezza in tutti gli ambiti possibili è compito anche delle chiese. Non ha dubbi il Consiglio Ecumenico delle Chiese che in occasione del trentennale della Convenzione sui diritti del fanciullo ha richiamato tutte le sue chiese membro ed organizzazioni partner ad onorare i propri obblighi.
Chiesa in diretta vi ha proposto oggi una puntata per interpretare e rileggere dentro l'ambito ecclesiale i 30 anni della Convenzione sui diritti per l'infanzia, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Per chi volesse riascoltarci, rimandiamo al podcast di Chiesa in diretta sul sito della RSI Rete 1.
Grazie per averci seguiti. Da Paolo Tognina e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica.